Intanto sono grato al Signore poter essere qui con voi, rivedervi con gioia e così onorare insieme a voi la parola del Signore che, come già è stato detto, possa trasformare le nostre vite ogni giorno, rinnovarle per la sua gloria. Vi porto ovviamente i saluti dalla comunità di Cinisello, la comunità appunto Balsamo per la città, che in questo momento appunto è riunita per la stessa ragione, quella di celebrare il nome del Signore. Come ho accennato così brevemente a fratello e pastore Reno, che ringrazio per l'opportunità di amministrare la parola del Signore, vorrei soffermarmi con voi questa mattina su un tema che in realtà è un tema che, diciamo, per queste circostanze, per questo periodo, ha permesso una miniserie di predicazione relativamente appunto alla Natività. E dal titolo "Perché Gesù?", o per dirla con le parole affermative dell'apologeta Ravi Zacharias, che ha scritto questo libro tra i tanti "Perché Gesù?", un tema che appunto ci ha permesso di considerare tre aspetti, l'ultimo dei quali sarà considerato questa mattina, oggetto della predicazione di questa mattina a Cinisello, cioè quella della glorificazione. Prima di queste c'è stata la predicazione relativamente all'incarnazione e ancora prima quella che vorrei condividere con voi è il tema della promessa, che in qualche misura, diciamo, sicuramente molto meglio è stata raccontata venerdì sera nell'ascolto di questa lettura, storia, la bella storia del progetto di Dio per la salvezza dei peccatori. Allora, perché tra i tanti proprio Gesù? Viviamo in un'epoca, quella attuale, nella quale si dice che è lecito credere tutto, purché non si pretenda, come dire, di possedere la verità, di possederla in assoluto. In nome della tolleranza, la nostra cultura postmoderna, diciamo, accetta di credere, abbraccia qualunque filosofia, qualunque pensiero, dal misticismo orientale alla New Age. Ma come spiega Zacharias in questo libro a cui ho fatto riferimento, non è possibile accettare tutto incondizionatamente, non è possibile pensare che tutte le religioni possiedano la verità. Se di verità si deve parlare, ce n'è una sola. E quindi è a quella che noi vogliamo rifarci. E il testo che, diciamo, la predicazione di questa mattina vorrà anche aiutarci a capire come questa verità risieda solo ed esclusivamente in Dio, nel cristianesimo, nella sua parola. Allora, perché Gesù? E tratteremo appunto il tema della promessa. Mi permetto di dire che nella comunità di Cinisello Balsamo abbiamo concluso di recente, quindi prima di iniziare questa mini serie di predicazione, abbiamo analizzato insieme le pastorali, attraverso le quali abbiamo riflettuto sul tema dell'essere discepoli della parola per essere discepoli della parola, cioè una sorta di stare alla scuola del Signore per poi mettere in pratica ciò che impariamo alla scuola del Signore. Quindi questo ci ha permesso anche di svolgere alcune attività di testimonianza pubblica nella piazza. E queste predicazioni ci hanno permesso di considerare, diciamo, seppure a sorvolo, il privilegio di essere discepoli della parola, discepoli della parola del Signore, e anche come questo essere discepoli fosse fortemente vincolato alla persona di Cristo Gesù. Del resto ricordiamo tutti che Gesù, prima di ascendere al Padre, ha dato questo mandato ai suoi discepoli, Matteo 28, 19, andate, fate i miei discepoli, tutti i popoli. E vorrei notare come Gesù qui manifesta tutta la sua autorità quando nel possessivo miei discepoli. Lui aveva l'autorità perché aveva la verità, perché lui stesso è la verità. Quindi capite che già qui si dà una risposta effettiva al fatto che non tutte le religioni hanno la verità, ma una sola, e che la parola di Dio è la parola incarnata, Gesù Cristo. Parlare oggi di perché Gesù e quindi della promessa significa allora riaffermare il privilegio di essere discepoli del Signore Gesù e di esserlo anche in ragione di un progetto che è precedente la stessa incarnazione e che è precedente la stessa creazione. No? Come diciamo quindi che qualche cosa che ha a che fare con l'eternità di Dio. Per dirla con le parole dell'Apostolo Paolo, quando scrive la sua lettera agli Efesi, lui dice: in lui ci hai eletti prima della fondazione, della creazione del mondo, perché fossimo santi, cioè fossimo discepoli santificati per lui, irreprensibili dinanzi a lui. Chi ha una certa dimestichezza con la parola del Signore, quando pensa alla promessa, inevitabilmente diciamo è portato a fare un salto indietro nel tempo, e probabilmente, io non ho qui il programma, probabilmente sul programma c'è anche segnato il testo di riferimento. Ecco, chi ha una certa dimestichezza immediatamente pensa a capitolo 3 del primo libro della scrittura, della Genesi, in cui è descritto diciamo il peccato dei primogeniti, Adamo ed Eva, dei nostri progenitori, scusate, Adamo ed Eva, e come all'interno di questo brano ci sia la promessa del Signore della venuta del Figlio di Dio. E questo dopo aver sentenziato, diciamo, una condanna, un giudizio perenne nei confronti del nemico di Dio, cioè il serpente. E il versetto 15 del capitolo 3 dice sostanzialmente questo. Se voi aprite le vostre Bibbie, poi potrete seguire anche le varie considerazioni in merito a ciò che andremo a dire. Il capitolo 3, versetto 15 dice: io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei, e questa progenie ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il calcagno. Ecco, io vorrei considerare con voi tre contesti della promessa. Il primo contesto è quello storico, proprio all'interno del giardino di Eden. Il capitolo 3 di Genesi è il primo, direi, è il più triste racconto dell'intera storia umana da quando Dio creò il mondo. Un capitolo in cui è narrata la disperazione più assoluta dell'intera umanità e dell'assenza di qualsiasi prospettiva per Adamo ed Eva e per l'umanità intera di un ritorno allo stato originale, creazionale, appunto, da Dio, in questa relazione con Dio. Tutta la felicità, la bellezza della vita, delle relazioni, il godimento incontaminato del giardino, di ogni bene di Dio, che Dio aveva creato, sia di carattere alimentare, territoriale, climatico, e l'assenza di qualsiasi problema, sono venute meno all'improvviso. È tutto per aver dato credito alle parole del serpente, il quale ha insinuato nella mente di Eva e di Adamo che il Creatore stava mentendo loro sui benefici della conoscenza del bene e del male di quell'albero, appunto definito l'albero della conoscenza del bene e del male, capitolo 3, versetti 1 e 2. Ragione per cui Dio aveva vietato, e questa era l'insinuazione, loro di mangiare di quel frutto, perché appunto nel momento che ne avrebbero mangiate sarebbero diventati come Dio. Questa era l'insinuazione di Satana. Vorrei qui ricordare e fare una precisazione per non prestare il fianco alla falsa teologia circa l'identità del frutto. Di quel frutto, appunto, di quell'albero della conoscenza del bene e del male, che non ci è dato di sapere quale fosse, ma era un frutto che, ci dice la scrittura, versetto 6, era buono, perché Eva dice proprio questo: vide il frutto che era buono a mangiarsi, come del resto erano buone tutte le cose che Dio aveva creato. Il capitolo 1, versetto 31 ci dice che Dio dichiarò molto buono, molto buone tutte le cose che aveva create. E quindi il peccato non risiedeva nel frutto e nella sua presunta selvaticità o malvagità, risiedeva piuttosto nella concupiscenza del cuore di Adamo ed Eva, i quali vollero sfidare, diciamo, l'autorità di Dio, disobbedendo al suo divieto, pur di possedere ciò che ritenevano fosse stato loro vietato. E quindi il frutto del peccato si chiama concupiscenza. Non è un frutto materiale che può essere oggetto, diciamo, la causa, ma è ciò che ha mosso, diciamo, quell'azione che è di disobbedienza a Dio, che ha reso la situazione drammatica. La profonda desolazione di Adamo ed Eva avvenne quindi dopo aver gustato la bontà del frutto. Versetto 6 ci dice che Eva, dopo averne mangiato, lo diede a suo marito perché vide che era buono. E in quel momento si accorsero che qualche cosa era cambiato. Iniziarono, per esempio, ad avere vergogna l'uno dell'altro, cosa che non ebbero in precedenza. Si accorsero, ci dice il testo, che erano nudi. Il peccato li aveva denudati di qualsiasi certezza, di qualsiasi ricchezza e perfino della loro dignità e felicità. Li aveva denudati della libertà di guardarsi in faccia senza provare vergogna o imbarazzo. Li aveva denudati della libertà di stare alla presenza del Signore, versetto 8, e per loro non restò altro che fuggire dalla presenza gli uni dagli altri e dalla presenza di Dio, perché tutte le bellezze di quel giardino si erano chiuse nell'apertura, nel morso del frutto della concupiscenza. Avendo toccato il fondo della concupiscenza, Adamo ed Eva, come dire, non potevano aspettarsi null'altro dal Creatore, che nulla doveva loro. In fondo Dio era stato chiaro, aveva detto che se avessero mangiato sarebbero morti, sia spiritualmente, e avrebbero iniziato a morire anche fisicamente. E infatti su di loro erano presenti i primi segni di questa morte, che lentamente li avrebbe portati poi alla morte fisica. Per esempio le accuse. Si lanciarono reciprocamente delle accuse e accusarono perfino Dio e la donna che tu mi hai messo al fianco. E la donna, devi dire, è il serpente che mi ha sedotto. Queste espressioni di accuse erano l'evidenza del processo di morte relazionale e fisica. Morte che poi sarebbe passata anche attraverso altre forme, per esempio la fatica, l'affanno del corpo, versetto 17, il sudore della fronte nel procurarsi il cibo da mangiare, versetto 19, la sofferenza fisica, psichica, versetto 18, e infine la morte fisica, finché, dice il Signore, tu torni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e polvere tornerai. Ed è in questo contesto storico, ancora nel giardino di Eden, che Dio il Creatore fa la promessa di redenzione. Laddove si era introdotta la disperazione, Dio il Creatore introduce la redenzione. E due processi o eventi molto importanti erano avvenuti prima della promessa. La prima è la creazione. Dio aveva creato l'universo, il mondo, in modo perfetto, compresi l'uomo e la donna, e aveva affidato loro, quel giardino, aveva affidato loro la terra, perché come dice Daniele, la terra è di Dio e la dà a chi vuole. E aveva dato ad Adamo ed Eva il privilegio di gestire quel giardino splendido. In secondo luogo, e questo perché potessero goderne liberamente, diciamo, la bontà di questo giardino, e secondo la volontà di Dio. In secondo luogo è accaduto quello che Dio aveva vietato, e cioè la disobbedienza, la caduta. L'uomo, maschio e femmina, ha dubitato della parola di Dio, ha dato credito, ascolto alla parola che è contro Dio, quella del serpente, e con la loro trasgressione alla parola del Creatore, Adamo ed Eva si sono attirati il giudizio di Dio, quel giudizio che Dio non avrebbe voluto esercitare, ma che si è esplicitato poi nella concretezza della loro uscita, dalla loro espulsione dal giardino di Dio. Ma prima di questo, ancora nel giardino, accade qualche cosa di straordinario, di qualche cosa di inaspettato. Dio il Creatore anticipa la promessa, anticipa la riconciliazione, la redenzione. E quindi abbiamo questo triplice percorso: creazione, caduta, redenzione. Redenzione chiaramente espressa proprio nel versetto 15 che abbiamo letto e che in teologia appunto ha definito il proto-evangelo, cioè la prima grande bella notizia dell'Evangelo, della venuta di Cristo. Adamo ed Eva ovviamente non capirono la portata di tale promessa, che cosa volesse significare quell'espressione, mentre capirono bene la portata del giudizio di Dio, versetto 16 a 19. Ovviamente per le generazioni successive lo è stato e lo è anche per noi molto più chiaro e molto più semplice capire che cosa volesse dire nell'espressione del versetto 15, grazie all'opera dello Spirito Santo che ha ispirato autori biblici per la comprensione di questa promessa. E prima della loro espulsione nel giardino c'è però una quarta cosa, molto significativa, inaspettata anche questa, che avviene. Dio il Creatore fa in favore di Adamo ed Eva qualche cosa che possiamo definire anticipazione e immagine proprio dell'opera di Cristo alla croce. Notate che Dio ha allestito nel giardino il primo atelier di alta moda, che si è differenziato moltissimo, diciamo, da quella iniziativa privata dell'uomo e della donna che presero delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture, versetto 7. Il Signore Dio invece fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle, notate, e li vestì, coperse la loro vergogna. Mentre le cinture coprivano parzialmente la vergogna del loro peccato, i vestiti imbastiti dal grande sarto aprivano alla prospettiva della dignità e il recupero delle diversità di genere. E questa è una bella immagine di Cristo, il quale con il suo sacrificio alla croce darà ai credenti un nuovo abito, il quale solo permetterà di partecipare alle nozze finali dell'agnello, che Gesù stesso in una parabola, capitolo 22 di Matteo, versetti da 1 a 11, diciamo, di parla di questo vestito adeguato per partecipare alle nozze dell'agnello. Ora io non so se qui o al di là di questa telecamera c'è qualcuno che sta ascoltando e si sia posto di fronte alla grazia del Signore. Se tu rifiuti di lasciarti vestire dall'abito nuovo che Cristo ha cucito e ha tinto sulla croce con il suo sangue, semplicemente stai mangiando il frutto della concupiscenza, cercando di vestirti da te, di improvvisarti sarto o di fare conto sulla tua presunta giustizia. Ma la tua presunta giustizia ti spinge continuamente lontano da Dio, a nasconderti da Dio, a trovare altri o in altri la responsabilità della tua condizione, come fecero Adamo ed Eva, o del tuo stato spirituale. Forse ti lamenti della tua situazione e ritieni che siano altri responsabili di questa, ma le tue lamentele, la tua presunta giustizia, ti pongono fuori dal giardino di Dio. E sarà così finché non confessi il tuo peccato e il bisogno di grazia, e ti lasci quindi vestire o rivestire della giustizia di Cristo. C'è un'altra bella immagine nel capitolo 3 di Genesi che apre alla prospettiva della riconciliazione con Dio e alla redenzione in Cristo. Ciò che Dio ha dichiarato buono rimane tale anche dopo il peccato, anche se macchiato dal peccato e dal frutto della concupiscenza. Abbiamo detto e letto che Dio fa delle tuniche di pelle e vestì Adamo ed Eva, sua moglie. E notate che qui viene sottolineato Adamo ed Eva, sua moglie. Quindi in questa espressione la dignità delle persone è salvaguardata. È salvaguardata in Cristo, così pure l'istituzione matrimoniale tra un uomo e la donna. Il peccato ha dato vita ad altri generi di comportamenti sessuali, ma Dio ha promesso la guarigione in Cristo. Ha stabilito anche la guarigione della sessualità e della femminilità e mascolinità. Dio non ha lasciato ad Adamo ed Eva le redini della loro vita. È sempre Lui, nonostante il peccato, nonostante tutto, a governare, a indirizzare le loro vite anche dal punto di vista sessuale e relazionale. Genesi capitolo 1 versetto 27 ci dice che Dio li creò maschio e femmina, e qui viene sottolineato che vestì Adamo e sua moglie, maschio e femmina, e tali rimangono anche dopo la trasgressione e l'ingresso del peccato. Questo avvenne ancora nel giardino. In Cristo, nella fedeltà a Lui e alla sua parola, la relazione di coppia, che lì si è interrotta, marito e moglie, è prioritaria e può essere guarita. È rispettosa, è anche una guarigione che non confonde i generi. Rimangono uomo e donna. Oggi è in voga questa teoria dei gender, dove tu puoi scegliere di essere, a seconda delle circostanze, se vuoi essere uomo o se vuoi essere donna, a seconda delle tue aspirazioni. Dio invece guarisce anche laddove il peccato ha compromesso l'unità e la stabilità. Ecco, questo è avvenuto in quello che abbiamo definito il contesto storico dell'Eden. Ma c'è un secondo contesto, che è il contesto eterno, cioè nel regno eterno di Dio. Dal racconto di Genesi 3 si potrebbe giungere erroneamente, come alcuni sostengono, a dichiarare che non avendo Dio prevista la disobbedienza e la ribellione dell'uomo, ha dovuto pensare ad un rimedio e manifestare la sua gloria, che in quella circostanza era stata messa in dubbio o messa in discussione. Ma l'insegnamento globale della Scrittura ci insegna qualcos'altro di molto più profondo. Dio non ha dovuto improvvisare nulla, perché nulla lo ha colto impreparato o all'improvviso. In primo luogo dobbiamo notare che nella promessa di Genesi 3,15 si parla di una progenie che nascerà attraverso la donna, ripreso poi da Isaia capitolo 7 versetto 14, e non di un figlio concepito attraverso una relazione sessuale umana. E che questa progenie manifesterà tutta la sua forza, tutta la sua potenza che non è umana, e che Isaia capitolo 5, capitolo 9 versetto 5 chiama Dio potente. Gesù è definito Padre eterno, Dio potente, e sarà questo che dirà appunto a Satana e che schiaccerà la testa del serpente, ti schiaccerà il capo. In secondo luogo, quando la scrittura parla della progenie della donna, ricorda che questa progenie ha radici eterne. C'è un testo in Malachia 5, versetto 1, che leggo, dice: ma da te, o Betlemme, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te uscirà colui che sarà dominatore in Israele e le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. La nostra mente non può percepire, almeno la mia, che cosa significhi qui i giorni eterni, ma sicuramente sta a significare qualche cosa che non ha a che fare con l'inizio della storia a noi conosciuta, che va molto molto in là e che ha a che fare con il Dio che è eterno. Lo stesso profeta Isaia, che per esempio al capitolo 53 profetizza l'incarnazione e il ministero di Gesù Cristo alla croce, così come se lui fosse lì a contemplarlo, però prima lo deve chiamare Padre Eterno, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato Consigliere Ammirabile, Dio Potente, Padre Eterno, Principe della Pace, Isaia 9,5. E anche autori del Nuovo Testamento, come Giovanni, vedono Gesù la parola di Dio incarnata con il Padre prima della creazione del mondo. Notate, nel suo prologo, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui o di lei e senza di lui. Neppure una delle cose fatte è stata fatta. Giovanni 1,3. E Giovanni allarga la sua contemplazione sulla maestà e divinità di Cristo, affermando la sua eterna divinità, che è appunto precedente all'incarnazione. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. Noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. E ancora più avanti, nella sua testimonianza a Cristo, Giovanni dice: era di lui che dicevo, Giovanni Battista, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me, Giovanni 1,14-15. E in fondo Gesù stesso, quando era sulla terra, nel suo ministero pubblico, deve affermare in verità, e qui si sottolinea l'elemento, diciamo, della certezza delle cose che Gesù sta dicendo e della verità in assoluto: prima che Abramo fosse, io sono. E questo io sono è l'io sono di Dio, dell'Iddio eterno. Non è un io sono egoista, come potremmo utilizzarlo noi quando diciamo io sono in grado di fare questo, io sono. Quando noi parliamo spesso usiamo questa espressione per vantare. No, Gesù qui sta affermando la sua eterna esistenza con il Padre. E anche Paolo ha la stessa convinzione di Giovanni quando parla della salvezza degli eletti di Dio in Cristo Gesù, sin da dell'eternità. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. E in Lui, abbiamo già letto, ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi, irreprensibili, dinanzi a Lui. Allora, la conclusione di quanto stiamo dicendo è la logica seconda la logica di Dio. Dio non ha improvvisato la venuta del Messia, il Salvatore. Non è ricorso ai ripari per aver sbagliato i calcoli, ma ha promesso all'umanità ribelle e peccatrice di mandare il suo unigenito figlio in ragione di un progetto pensato nell'eternità armoniosa e nella coinonia trinitaria. Ha potuto permettere solo chi era dall'eternità, perché solo chi era nell'eternità, solo uno che aveva radici eterne e divine, poteva e può ancora oggi affrontare il serpente e schiacciargli il capo, sconfiggerlo così come lo ha sconfitto quel giorno alla croce, e farlo oggi per te, per me, per noi. Ed è per questa ragione che colui che è venuto dalla regalità e gloria eterna ha potuto pregare così prima della sua morte volontaria alla croce. Giovanni capitolo 17, l'ora è venuta, o Padre, glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te, giacché tu gli hai dato autorità su ogni carne perché egli dia vita a tutti quelli che gli hai dati. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Ecco, sono tutte espressioni che ci confermano che c'è una promessa che è anteriore alla storia e che risale ai tempi eterni. Certamente il contesto storico ci permette di capire la gravità del peccato, la giustizia di Dio e la sua grazia nel non aver abbandonato la creatura e la creazione a se stessa. Il contesto eterno ci permette di contemplare che nulla è lasciato al caso e che Dio, il Creatore eterno, ha il controllo costante di tutta la realtà e tutto avviene secondo un progetto ben definito. Sempre Isaia deve scrivere: il Signore degli eserciti l'ha giurato, dicendo: in verità, come io penso, così sarà. Come ho deciso, così avverrà. Isaia 14, 20, 24. E poi aggiunge l'Apostolo Paolo: ma quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio, nato da donna. Galati 4, 4. Ma la buona notizia dell'Evangelo, questo protoevangelo, sta anche nel contesto storico. Non solo nel contesto storico dell'Eden, non solo nel contesto eterno divino, ma c'è un terzo contesto che è quello attuale, in Caltanissetta, in Cinisello, in Milano, in ogni città, in ogni nazione. E appunto è il contesto attuale. La Scrittura ci ricorda che il popolo di Israele attendeva ansioso la venuta del Messia Cristo, quel Messia promesso nel giardino, rinnovato per esempio nel patto che il Signore fece con Noè, il cui arcobaleno è il segno visibile nel cielo che si rinnova continuamente a ricordo di questa promessa di fedeltà di Dio. Questa promessa rinnovata ai patriarchi Abramo, Isacco, prefigura di Cristo, a Giacobbe, Israele, prefigura della Chiesa nella prospettiva di Cristo e della terra promessa. Rinnovata al popolo proprio nella liberazione della schiavitù d'Egitto e alla conquista di questa terra promessa. Rinnovata poi nei secoli successivi attraverso profeti, diverse profezie che hanno parlato di questa imminente venuta del Messia di Dio. E Gesù stesso, insegnando le Scritture, parlò di profeti e giusti che hanno profetizzato e vissuto in prospettiva della sua incarnazione. Beati gli occhi vostri, poteva dire Gesù, perché vedono, e i vostri orecchi perché odono. In verità vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro. Udire le cose che voi udite, ma non le udirono. Matteo 13, 16, 17. E sulla scia delle parole di Cristo, autori del Nuovo Testamento parlano perfino di uomini e donne che per fede videro il Figlio di Dio incarnato, ma senza mai vederlo fisicamente, mai toccarlo. Ma in prospettiva di Lui, di questa promessa, con la P maiuscola, furono perfino perseguitate, uccise, bruciate, segate. Ebrei 11. Ora il popolo di Israele aspettava ansioso la promessa della venuta del Messia. E la loro ansietà aveva perfino contaminato, diciamo, altri popoli, contagiato positivamente, per esempio i samaritani. E interessanti sono le parole della samaritana che incontra Gesù presso il pozzo di Giacobbe. La donna gli disse: io so che il Messia, che si chiama Cristo, deve venire, e quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa. E Gesù deve dire: sono io che ti parlo. Scusate. Giovanni 4, 25, 26. Bene, nonostante tutto questo, nel suo prologo all'Evangelo di Cristo, Giovanni deve dire con rammarico, con delusione: è venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Anzi, lo hanno crocifisso, Giovanni 1,11. È un po' come se Giovanni dicesse: nonostante la promessa, rinnovata nei secoli, attraverso i vari profeti, nonostante il contesto attuale confermi che questa promessa è carne, è realtà, il popolo che Gesù ha desiderato raccogliere, come la chioccia raccoglie i suoi piccoli, lo ha rifiutato e perfino condannato a morte. E il resto della storia è verità biblica, ma anche extra biblica. Nonostante anche le generazioni seguenti, fino a oggi, nonostante tutto questo, le generazioni seguenti continuano a non riconoscere il Figlio di Dio che viene in casa sua. Perché il mondo è suo, abbiamo detto prima, e Lui ha il diritto di venire oggi nelle nostre case, nelle nostre città, attraverso la predicazione della parola. I suoi discepoli, infatti, dopo la sua ascensione, iniziarono, come dire, un percorso, un processo di testimonianza. Lui, proprio sulla scia del suo mandato, andate, fate discepoli tutte le nazioni. Iniziarono subito a predicare la buona notizia dell'Evangelo. Quell'Evangelo che salva i credenti, proprio nel contesto storico, personale, individuale, e che questa bontà dell'Evangelo, diciamo, ha raggiunto anche noi, in questo contesto storico. O forse ognuno di noi può ricordare come il Signore lo ha chiamato al ravvedimento, proprio in un contesto particolare della propria vita. Non si è limitato, come dire, a dire delle cose e poi a chiuderla con la crocifissione e l'ascensione. No, quest'opera di Cristo ha una valenza, come potremmo dire, eterna, perché per coloro che credono godranno l'eternità, ma ha una valenza storica, continuativa, fino a che il Signore verrà, perché attraverso la predicazione il Signore continua a salvare, e questa parola che Lui ha incaricato di predicare può essere predicata anche oggi in questo luogo, da questo pulpito. E vorrei notare come con voi la risposta che Pietro diede, proprio a sottolineare l'importanza del contesto attuale, a coloro che, a seguito della predicazione apostolica che aveva toccato i loro cuori, in Atti 2 versetto 37, le persone dissero: fratelli, che cosa dobbiamo fare? E Pietro disse a loro: ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Ma notate, perché per voi è la promessa. Per voi che credete è la promessa. Lo è per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani e per quanti il Signore, nel contesto storico di ogni generazione, ne chiamerà. Atti 2, 38, 39. La promessa della venuta di Cristo e della sua opera è valida anche quindi nel contesto attuale. È valida oggi come ieri e lo sarà fino al suo ritorno glorioso. È valida per tutti coloro che si ravvedono del loro peccato e confessano che Gesù Cristo è Dio, il Signore, il Redentore della loro vita. Per voi è la promessa, per te è la promessa. Questa è la vera e sola misericordia di Dio, non quella che qualcuno sta svendendo in questi giorni. Gesù Cristo uomo è la vera misericordia di Dio. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte, in molte maniere, ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni, oggi, ha parlato a noi per mezzo del Figlio che ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. E qui riprende il testo di Giovanni. Egli che è lo splendore della sua gloria, impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Ebrei 1:3. E allora per te è la promessa. Non è per nessun altro che per te. Tu non puoi accontentarti di sapere che la salvezza è buona per gli altri, che è una bella cosa. Se non è per te, non è per nessun altro. La tua gioia per gli altri si trasformerà in pianto e in delusione nel giorno del giudizio da parte del Salvatore, oggi, ma del giudice domani, se tu non confessi il tuo peccato. Quindi io vorrei rivolgermi in questo senso a chi non ha ancora fatto un passo di confessione, di accettazione nel proprio cuore di questa promessa che è Cristo il Salvatore. Del resto afferma la Scrittura, e vado a concludere, che Dio stabilisce un nuovo giorno. Ed è oggi. Dicendo per mezzo del profeta, per mezzo di Davide, scusate, e questo è ripreso dal Salmo 95, versetto 8, dopo molto tempo, come è stato detto prima, e qui Ebrei sta parlando del capitolo 3, oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Capitolo 4, versetto 7 di Ebrei. La promessa è Cristo. E non c'è salvezza all'infuori di Lui. E allora tu che cosa aspetti a credere? Che cosa aspetti a credere che solo Cristo è la soluzione ai tuoi problemi esistenziali, spirituali, relazionali? Solo Cristo è la misericordia di Dio per i peccatori oggi e lo è per te. Solo Cristo, la promessa fattasi uomo, morto alla croce e risorto vittorioso, è la garanzia che il serpente anche per te è schiacciato. Solo in Cristo c'è certezza che tu sei accolto nella sua gloria, sin da ora, proprio se lo riconosci e lo accogli nella tua vita come il solo Redentore e Salvatore. Che il Signore benedica questa parola nel tuo cuore. Amen.